Buongiorno a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto ad il nuovo episodio di Dalla Cina con Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Oggi ci occupiamo di un attore della scena internazionale su cui Pechino aveva riposto grandissime speranze. Sperava fosse un partner in grado di controbilanciare l'influenza di Washington e magari convincerlo addirittura della bontà di alcune sue posizioni. Ma vi anticipo la conclusione a cui arriveremo alla fine del podcast. Queste speranze sono state disattese. L'attore di cui stiamo parlando è l'Unione Europea, che in questo podcast sarà spesso abbreviata con Europa. Partiamo di nuovo con un po' di storia. Pechino e l'Europa stabilizzarono le loro relazioni diplomatiche nel 75, con il riconoscimento diplomatico tra le due. All'epoca l'Europa era ancora la Comunità Economica Europea, la CE, e la Repubblica Popolare non era la Cina delle riforme di Deng Xiaoping e della crescita stellare a due cifre. Era ancora la Cina di Mao e della lotta di classe, quindi due soggetti molto diversi rispetto a quello che sono oggi. L'accordo principale che regola le relazioni tra i due è l'accordo di cooperazione in materia di economia e commercio, che è stato firmato il 16 settembre dell'85. È un accordo molto soft, regola dazi e tariffe, e anche se da allora è stato aggiornato, addirittura nel 2003 siamo arrivati allo status di partnership strategica, di fatto non ci siamo mai discostati molto da questo tipo di accordo. Questo perché per quanto si parli di partnership di civiltà e di partnership strategica, in realtà le differenze tra le due parti sono al momento così importanti da impedire accordi a livelli più profondi. E la storia di come le differenze tra le due abbiano soverchiato le loro similitudini e tutto ciò che hanno in comune è la storia che stiamo andando a raccontare. Partiamo da quello che hanno in comune, però. La Cina e l'Europa sono la culla di due civiltà antichissime. Sono il posto dove due modi di concepire lo Stato e le relazioni internazionali sono nate e c'è un enorme potenziale per la cooperazione strategica. Lo sapevano, negli anni 90 e lo sanno tuttora. Per un po' c'è stata un'enorme fiducia verso questo potenziale. La vetta l'abbiamo raggiunta nei primi anni 2000. Il 2003 fu l'anno di grazia delle relazioni sino-europee. Quell'anno la relazione tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Europea ottenne lo status di partnership strategica. E un white paper del governo cinese pubblicato proprio quell'anno immortala tutte le speranze, la fiducia per la potenzialità che questa partnership strategica poteva portare. Partnership non solo economica, commerciale, tecnologica, ma anche dal punto di vista degli scambi culturali. C'è stata in questo momento una fiducia nella capacità di farsi conoscere l'uno dall'altro, farsi capire un po' di più e facendosi capire un po' di più. Entrambi speravano che l'altro capisse di più le sue posizioni e ci si avvicinasse. Adesso leggiamo un estratto del white paper. Ciò che abbiamo in comune supera le nostre differenze. Sia l'Unione Europea che la Cina sostengono la democrazia nelle relazioni internazionali e richiedono un ruolo di maggior rilievo per le Nazioni Unite. Entrambe sono votate a combattere il terrorismo internazionale e alla promozione di uno sviluppo sostenibile tramite la lotta alla povertà e al cambiamento climatico. L'Unione Europea ha un'economia sviluppata, tecnologie avanzate e capitali, mentre la Cina vanta una crescita solida e una forza lavoro copiosa. C'è un vasto potenziale per la cooperazione in materia di commercio, economia e tecnologia. Sia la Cina che gli Stati membri dell'Unione Europea vantano una lunga storia e una ricca cultura e sostengono scambi culturali e reciproca emulazione. La visione comune e l'interazione tra Cina e Unione Europea offrono una solida base per la crescita delle relazioni sino-europee. Lo sentite l'entusiasmo, la fiducia nel futuro? Questi sono due attori internazionali che pensano davvero insieme di poter cambiare il mondo per il meglio. È però sulla definizione di meglio, come lo cambiamo davvero per il meglio questo mondo, che i loro rapporti si incrineranno. Questo tracollo però è lento e per qualche anno sembra che la fiducia e l'entusiasmo resistano. Nel 2006 la Commissione europea diramò al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione un documento chiamato EU-China Close Partners Growing Responsibilities, quindi Unione Europea e Cina, partner intimi vicini con crescenti responsabilità. Questo documento elencava tutte le tematiche di comune interesse, quindi le relazioni economiche e gli scambi commerciali. E fin qui non si è stupito nessuno. La ricerca di uno sviluppo sostenibile in materia di energia, cambiamento climatico, sviluppo internazionale e crescita economica. L'impegno a supportare e promuovere la cooperazione regionale e internazionale. E un ultimo punto che ci anticipa esattamente ciò su cui si incrina la partnership strategica. Sostenere la Repubblica Popolare nella sua transizione verso una società più aperta e pluralistica. È qui che i nodi vengono al pettine. Come abbiamo discusso negli episodi precedenti, il Partito Comunista Cinese si considera il custode di una missione storica, che è riportare la Cina a quello che è il suo posto al sole che gli spetta per ordine naturale. E se non gli spetta in virtù della sua grandezza territoriale, della sua popolazione, della sua storia, della sua civiltà, allora gli spetta almeno perché è ormai un'economia sviluppata, un paese moderno, un paese ricco, un paese forte. Il successo, il completamento di questa missione è intrinsecamente legato al fatto che il Partito Comunista Cinese rimanga saldamente ancorato al potere. Il successo legittima il Partito Comunista Cinese e il Partito Comunista Cinese è, in questa chiave di lettura, indispensabile per il successo della missione. L'Unione Europea, invece, in questo ambito sembra molto più vicina a Washington, quindi mantiene la certezza, la fiducia che, interagendo con la Cina e dimostrandole la bontà, in un certo senso, prendiamo la virgolettata, ma la superiorità del suo modello, allora l'altro si convincerà che forse un cambiamento in questo senso, quindi verso una società più pluralista, una transizione più democratica, è opportuno. Questo perché l'Unione Europea si definisce un potere normativo, un attore dell'arena internazionale che si distingue per le sue scelte politiche che sono guidate da principi, che cerca di diffondere e supportare tramite le sue scelte. Ed è proprio in questo essere un potere normativo che ha radice la fiducia condivisa con Washington, di cui abbiamo già parlato. L'Unione Europea del 2006 non era ancora passata attraverso quel decennio di crisi che comincia con la crisi economica dei mutui subprime e quel lunghissimo rallentamento da cui l'Europa ha avuto bisogno di moltissimo tempo per uscire, e che è culminata con la Brexit, ma in mezzo ci sono state la crisi migratoria, c'è stato il bailout della Grecia, ci sono stati scandali. Quell'Europa aveva ancora questa cieca fiducia in se stessa. La Cina all'epoca sembrava condividere questa fiducia, ma non nel suo diventare un pluralista, un paese più pluralista, più aperto alla democrazia, bensì nella sua capacità di convincere il partner europeo della bontà delle sue posizioni sui diritti umani. Entrambe le parti però si stavano illudendo. Il primo colpo a questa fiducia arriva con la crisi finanziaria dei mutui subprime e la conseguente recessione economica, che hanno reso la narrativa dell'eccezionalismo europeo come modello economico e politico esemplare, più difficile da usare, soprattutto nei colloqui con la Repubblica Popolare Cinese, che ha passato la stessa crisi, ma l'ha risolta in modo molto più celere e tempestivo. La consapevolezza della diversità dei risultati, sia nei tempi con cui sono stati ottenuti che in un certo senso nella grandezza dei risultati, perché la Cina poi ha continuato ad avere una crescita economica impressionante, ha dato il là per un cambio di tono nelle relazioni tra i due. Nel 2009 Gao Hucheng, che allora era il rappresentante per il commercio internazionale della Repubblica Popolare, dichiarò che la Cina è sicura che l'Europa sia in grado di affrontare la crisi, mentre il premier Wen Jiabao rincarò la dose e affermò che la Cina è pronta a migliorare la coordinazione e il coordinamento con l'Unione Europea per contribuire alla ripresa economica globale. Ma, attenzione, queste parole 10 anni prima sarebbero state impensabili, le economie emergenti non possono essere i buoni samaritani dell'Europa. Alla fine l'Unione Europea deve tirarsi fuori dalla crisi da sola. Questo atteggiamento nuovo non resta solo nel campo economico, ma viene esteso a tutti gli altri campi dove Pechino ha interessi importanti. Quindi parliamo di Taiwan e parliamo anche delle tanto dibattute questioni sulle violazioni dei diritti umani nel Tibet e nello Xinjiang. Nel 2014 Xi Jinping fece visita a Bruxelles e in quel periodo venne pubblicato un nuovo white paper del governo cinese dove sì, viene rimarcata l'idea che l'Europa e la Cina siano due grandi civiltà che promuovono il progresso del genere umano. Attenzione perché nessuno ha mai specificato cosa sia esattamente questo progresso. Come lo portiamo avanti? Ma ha anche messo nero su bianco tutte le questioni dove vuole che l'Unione Europea si adegui a quelle che sono le richieste cinesi. Possiamo già immaginare queste richieste, ma le leggiamo comunque. All'Europa è stato chiesto di non supportare l'accesso a Taiwan e nelle organizzazioni internazionali che abbiano il riconoscimento della sovranità statale tra i criteri di accesso. Questo perché Taiwan è un problema interno alla Cina su cui nessuno deve mettere becco. Ricordiamo sempre che Pechino è il custode del rinascimento, cinese, il rinascimento cinese passa attraverso anche l'integrità territoriale. Quindi l'idea che Taiwan possa prendere e diventare indipendente è impensabile dal punto di vista del Partito Comunista Cinese, è il genere di colpi che potrebbe affondare la sua legittimità. Poi si chiede di non permettere ai leader del Dalai, il governo in esilio del Tibet, di visitare l'Unione Europea o uno dei suoi stati membri, di non organizzare incontri tra i loro rappresentanti, i rappresentanti del Dalai, e i rappresentanti dell'Unione o uno dei suoi stati membri, e di non fornire alcun supporto per azioni separatiste in chiave anticinese per l'indipendenza del Tibet. Poi l'Europa viene incoraggiata ad attribuire uguale importanza a tutte le forme di diritti umani, tra cui i diritti civili e politici, ma anche economici, sociali, culturali e allo sviluppo, e valutare lo stato dei diritti umani in Cina in modo equo e obiettivo, senza e smettere di usare i casi singoli per interferire con la sovranità giudiziaria cinese nei suoi affari interni. Quando parlavamo di progresso del genere umano, le due parti hanno delle idee opposte. Nel mondo occidentale, progresso del genere umano oggi vuol dire diritti civili, vuol dire diritti politici. Invece, in Cina, progresso del genere umano vuol dire diritti economici, diritti sociali, diritti culturali, diritti allo sviluppo. Quindi, modernizzare le aree interne della Cina che sono state meno coinvolte nella straordinaria crescita economica. Vuol dire dare a tutti i suoi cittadini la possibilità di avere un'istruzione, di avere accesso a una migliore sanità, miglior nutrizione, standard di vita più alti. E a questo altare, per la Cina, sono sacrificabili alcuni diritti civili, politici dei singoli. Mi sento di escludere la narrativa di giusto o sbagliato. Sono due posizioni diverse che vengono da due storie, due culture, due pregressi diversissimi. E Quindi su quale posizione sia giusta o quale posizione sia sbagliata, lascio l'interpretazione ai singoli perché è legittimo che sia così. Resta il fatto che quando parlano di progresso non si capiscono, allo stesso vocabolo danno due interpretazioni opposte ed è qui che nascono tutti i loro guai. Aggiungiamoci poi che a questa insofferenza che ha la Cina nei confronti di quelle che legge come interferenze nei suoi affari interni, si sommano altre due sorgenti di astio. Il primo è il fatto che queste richieste provengano da un partner che vuole porsi come un potere normativo, ma di fatto non ha i mezzi per sostenere le sue rivendicazioni. E ancora più grave, questo potere normativo conta al suo interno tutte le ex potenze coloniali. Il che rende la richiesta semplicemente assurda. Tutto questo enorme bagaglio si ripresenta dal Tibet alla questione uigura, che è l'ultimo capitolo dell'eterno dibattito tra Pechino e il mondo occidentale su quale sia la definizione più giusta di diritti umani. Nel 2019 il professor Hilam Toti, che è stato condannato all'ergastolo da Pechino nel 2014 per le sue attività nello Xinjiang e il suo lavoro per far conoscere la questione uigura nel mondo, è stato insignito dall'Unione Europea di un premio per i diritti umani. Nel 2020 il Parlamento europeo ha poi adottato una risoluzione sul lavoro forzato e il trattamento degli uiguri, a cui è seguita una sorta di Magnitsky Act, che permette ai Paesi membri dell'Unione di applicare sanzioni ad hoc contro gli ufficiali che sono coinvolti nella violazione dei diritti umani. L'applicazione della legge non si è fatta attendere, perché il 22 marzo del 2021 l'Unione Europea ha annunciato una serie di sanzioni coordinate contro i perpetratori di queste violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Il governo cinese non ha tardato a rispondere. Il 25 marzo, quindi, è stata fatta una dichiarazione in cui le potenze occidentali vengono accusate di interferire negli affari di Pechino e di voler ostacolare il suo sviluppo. Aggiungono però che l'Occidente non è il mondo intero, ovvero se Pechino non trova alleati in Occidente, li troverà altrove, probabilmente nei paesi in via di sviluppo, che sono ben più numerosi dei paesi occidentali e sviluppati. Il tema dei diritti rimane quindi spinoso, zona di incomprensioni, e si potrebbe pensare che quello del commercio sia un porto, se non sicuro, almeno più sicuro. In fondo, il volume di commercio e di investimenti tra i due rimane impressionante. E sembra una cooperazione di cui entrambi possono beneficiare. In realtà ci sono numerose dispute che rimarcano come il commercio da solo non risolva questioni fondamentali di definizione di quello che è un commercio equo, di quello che è il giusto coinvolgimento dello Stato nell'economia. Le questioni su cui i due si scontrano sono l'equità dell'accesso ai mercati, garantito da un partner all'altro, e i diritti sulla proprietà intellettuale. Una delle prime e più difficili dispute fra i due fu quella sul dumping dei prodotti tessili nel 2005. Il dumping è una pratica per cui la concorrenza viene fatta fuori dal mercato, abbassando i prezzi e rendendo i propri prezzi così bassi che nessuno compra più i beni degli altri. E si arriva a una sorta di monopolio. Questa cosa è fattibile se ci sono sovvenzioni statali ingenti, perché per un'azienda privata che non ha sovvenzioni, operare con una così tale perdita è molto molto difficile da gestire. La questione sul dumping passa poi dai prodotti tessili ai pannelli solari. Infatti, in seguito ai finanziamenti da parte del governo cinese alle ditte produttrici di pannelli solari, l'Unione Europea rispose con una tariffa del 47% su tutti i pannelli importati dalla Cina. Di nuovo, proteste da entrambe le parti, vengono a galla anche le divisioni tra i paesi che fanno parte dell'Unione, perché mentre per la maggior parte questa tariffa è stata salutata con un certo entusiasmo perché sembrava ribilanciare il campo di gioco, la Germania, unico stato tra i paesi membri dell'Unione Europea a registrare un surplus commerciale nelle esportazioni verso la Cina, dichiarò di non essere favorevole ad una guerra commerciale e di preferire quindi la via del dialogo nel forum del WTO, la World Trade Organization. Ci sono altre dispute in corso con il Pechino, quindi abbiamo già parlato di tessile, abbiamo parlato dei pannelli solari, ma ci sono anche il ferro e l'acciaio, le terre rare, le scarpe, un po' di tutto. E la quantità di dispute in realtà evidenzia come la narrativa della win-win situation, di questa situazione, di questo gioco magico in cui vincono tutti, in realtà è una pezza che serve a nascondere male una verità molto triste. Ed è che la Cina e l'Unione Europea sono l'uno il maggior partner commerciale dell'altra, vero, ma sono anche il maggior competitor l'uno dell'altro. E quindi non ci può essere una win-win situation, perché producono più o meno le stesse cose. Se poi aggiungiamo il fatto che le loro idee di cosa sia un mercato libero, un mercato equo, sono così diverse, capite che anche da questo ginepraio non si esce più. Le dispute commerciali quindi vengono politicizzate, quindi i rappresentanti di ogni parte si presentano come quelli che vanno a cercare di difendere gli interessi del loro paese da una controparte ipocrita e con dei doppi standard. La scelta fatta dall'Unione Europea, quindi in questo caso, è stato di discutere l'import ed export di ogni bene separatamente, invece di concedere un via libera a tutti i prodotti, discute i prodotti caso per caso, in modo da mantenere le dispute politiche al minimo, non solo con la Cina, anche tra gli stati membri stessi, e cercare di trovare un modo per far lavorare questa relazione economica. In conclusione, che cosa possiamo dire su questa relazione tormentata? Beh, l'Unione Europea è sicuramente attrattiva, ma lascia anche la Repubblica Popolare Cinese molto perplessa. Da un lato c'è questa civiltà che ammira, perché ha portato al mondo la rivoluzione scientifica e tecnologica, perché le riconosce una storia antica e complessa quanto la sua, ma dall'altra parte c'è questo atteggiamento paternalistico che non sopporta. Pechino fa poi molta fatica a inquadrare l'assetto dell'Unione Europea, perché non tutti gli stati europei fanno parte dell'Unione Europea, ma si definiscono Europa. E rimane il dubbio su cosa sia l'Unione. È un gruppo di stati che cerca la liberalizzazione del mercato? È un nuovo tipo di soggetto internazionale dove alcuni stati mettono in comune la sovranità? Sono differenze evidenti che superano anche quelle che sono i loro tratti comuni. Non solo il fatto di essere una civiltà antica, ma soprattutto il fatto di avere una missione storica. Per Pechino ne abbiamo già parlato, per il Partito Comunista Cinese, il rinascimento della Cina. Per l'Europa è evitare che gli orrori delle guerre mondiali si ripetano sul suo territorio. Entrambi vogliono dare ai loro popoli una vita il più prospera, felice possibile. È sul come farlo e la definizione di prospero e felice che si incriccano, però la missione è quella. Hanno anche un apparato burocratico che parla in un certo senso la stessa lingua. Abbiamo 3.000 cadetti del Partito Comunista Cinese a livello viceministeriale e 18.000 burocrati per l'Unione Europea. E quindi in realtà su queste cose potrebbero capirsi, è poi sui dettagli delle definizioni che inciampano. E inciampando rimangono incastrate in una relazione sicuramente insoddisfacente. Insoddisfacente perché hanno aspettative sbagliate l'uno sull'altro. E da questa trappola delle aspettative sbagliate non riescono ad uscire. Io vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata.